Allora, la nostra conferenza dovrebbe svolgersi in questo modo. Don Ruggini introduce sul tema del dibattito, Don Borla dovrebbe aggiungere delle considerazioni proprie e poi si apre il dibattito. Potete intervenire sia con riflessioni vostre oppure fate domande su cose che non avete capito, va bene? Però quello che mi raccomando fin da ora, soprattutto quelli che frequentano il corso, prendete appunti, anche perché sapete benissimo che sul tema di questa conferenza dopo dovete svolgere un tema vostro, va bene? Quindi prendere appunti, questo vi aiuta anche poi a fare delle domande se avete qualcosa di scritto dopo quando è finita l'esposizione. Bene? Quindi do senz'altro la parola a Don Ruggini.
In questa nostra conversazione è così enunciato: dimensioni religiose dell'uomo moderno. Che vuol dire fare un po', direi, una carrellata su quelle che oggi sono le diverse posizioni che di fronte al problema religioso assume l'uomo di oggi. E quando dico l'uomo voglio dire anche la donna, naturalmente. Se noi oggi rivolgiamo un po' questo sguardo panoramico a quello che è il lato religioso dell'uomo moderno, vorrebbe la voglia forse di dire da principio che un grande interesse religioso oggi non c'è. Dico subito che io non sono di questo parere, anzi sono del parere contrario. Certo che bisognerà intendersi, e sarà un po' l'argomento della nostra ricerca, su che cosa si intende veramente per dimensione religiosa. Una prima forma di religione con cui oggi noi ci incontriamo, è la più ovvia, quella che viene davanti da sé, direi, no? È quella di un cristianesimo di maniera che, specialmente qui nella nostra Italia, è piuttosto diffuso. Un cristianesimo istituzionale che si ferma semplicemente a quello che è il lato rituale della cosa, cioè dire al rito, al gesto, a quella che è l'usanza, la tradizione. Siamo sempre stati cristiani, sono sempre stati così anche i nostri padri e quindi lo siamo anche noi. Questo cristianesimo si presenta con delle caratteristiche tutte particolari che vedremo ce lo fanno apprezzare forse non tanto per cristianesimo quanto per un'altra forma di religione. Io ho qui davanti uno scritto di Don Milani forse tutti lo conoscete se non altro per il suo famoso libro scritto dalla scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa. Don Milani aveva scritto precedentemente un altro libro in cui faceva un po' la storia delle sue esperienze pastorali. Ed è in questo libro che lui descrive appunto questa specie di cristiani che si potrebbero definire tradizionalisti, e li descrive proprio così. Dice in una sua pagina: è noto che per le feste e particolarmente per le prediche la Chiesa si riempie molto più che nelle domeniche comuni. Chi sono dunque questi nuovi avventori? Ce n'è di due tipi: adulti condotti da una ferrea morta legge di tradizione e giovani in cerca di ritrovo mondano. Dico subito che questa seconda categoria a noi non interessa, quindi fermiamo l'attenzione sulla prima. Della disposizione d'animo dei primi dirò che non la può intendere nessuno che non sia prete di campagna. È qualcosa di paradossale e indescrivibile. Lasciano abitualmente la messa di precetto, non si confessano magari mai da una Pasqua all'altra e spesso ancor più di rado. Si confessano spesso col più ostentato sacrilegio, cioè facendo chiaramente intendere al sacerdote che si contenti di sapere che hanno talvolta bestemmiato, ma che non presuma di andare più in là con domande su cose che non lo riguardano, cioè sugli altri 9 comandamenti. E poi, dopo tutto questo e infinite altre cose, in aperto contrasto con la fede, te li vedi in chiesa quel giorno con un cipiglio e una familiarità da padroni di casa. Siedono in quei dati loro posti, tengono quei dati loro atteggiamenti e orari, pretendono quelle determinate loro circostanze che hanno posseduto da secoli e delle quali sono maestri più che il prete giovane. e guardano il giovane prete che tentasse di avviare un ragionamento o un raddrizzamento di qualche particolare, lo guardano dall'alto in basso come un reticuzzo incoerente che viene a scalzare il loro granitico, secolare e cristiano modo di mettersi a posto con la Chiesa e con Dio. Nella predica della Passione, il giovedì santo, a un dato punto il predicatore deve invocare la croce e subito si apre la porta di sagrestia. Appaiono due chierichetti e un sacerdote con la croce e vengono sotto il pulpito. Alla fine della predica, stessa scena con il crocifisso. La cosa è di dubbio gusto se fatta una volta. Diventa una commedia quando viene fatta ogni anno, da anni, anzi da secoli. Direi di più, ha del peccato contro la natura. Laddove la parola, dono sacro di Dio per l'espressione del pensiero, è ridotta a schema obbligato entro una retorica così rigida da diventare rito. I fedeli sanno già innanzi che il discorso deve volgere fin dai primi minuti verso l'invocazione della croce. Sanno già esattamente che il tono subirà un crescendo di commozione e di enfasi. Sanno già che dietro la porta di sagrestia c'è quei tre in attesa. Sanno già che nel momento culminante non è vergogna, anzi è buona regola, che le donne mostrino una certa commozione, non troppa e non troppo poca, il giusto mezzo, e gli uomini un volto compunto. Tutto è previsto e regolato come il succedersi dei treni in una grande stazione. Tutto è ridotto a... E il popolo ne è così contento e vi si arrangia perché è molto meno scomodo e impegnativo. Muoversi tutti insieme a un segnale dato, a un orario predeterminato e ricorrente, con la certezza di non far nulla di individuale o di nuovo, o che esiga comunque una spiegazione, che non salire in un giorno insolito dell'anno, in un'ora insolita del giorno, a una chiesa dove pochi salgono, dove nessuno sale in quel modo e dire al prete: ho bisogno di confessarmi perché ho fatto oggi il grave peccato tal dei tali. E conclude Domenico dicendo che questa gente è pronta a tutto, ma non a veder mutare qualcosa, né tantomeno a mutare se stessi. Ecco, vedete, questa descrizione che vi ho voluto leggere con le parole di Don Milani è veramente un caso che credo sia sotto gli occhi di tutti, non solo qui ma dappertutto, in tutto il mondo, almeno in tutta la nostra Italia. Quanti sono i cristiani che si trovano in questa posizione, che del loro cristianesimo hanno fatto un rito, un qualche cosa che va fatto in quel determinato orario, in quel determinato modo, che tutto riduce semplicemente al gesto esterno, al rito rispettato, e che non impegna minimamente la coscienza dell'individuo. Io credo che se si fa un censimento, non dico che siano i più, ma certo sono molti i cristiani di questa categoria, cristiani che mettono a posto la coscienza, appunto come dice qui Don Milani, con una messa sentita una volta alla settimana, una messa, un brano di messa, un pezzetto di messa, perché l'importante è farsi vedere all'11 e mezzogiorno, non so quando qui da voi è l'ultima messa, però perché le persone per bene vanno e fanno una capatina in chiesa a quell'ora quando c'è la messa. È il gesto, è il rito quello che conta. Che il cristianesimo sia qualcosa di ben diverso, qualcosa che ti impegna totalmente nella tua coscienza, questo non passa a loro nemmeno per la mente. Tutto è ridotto a gesto, tutto è ridotto a rito. Anzi, dirò di più, talmente per loro la religione consiste nel gesto e nel rito immutabile, che quando la Chiesa oggi, nel lodevolissimo intento di rendere per esempio comprensibile la sua liturgia al popolo di oggi, ha cambiato la lingua latina con le lingue moderne, per noi l'italiano, ne è venuto fuori lo scandalo di questa gente. Non ci credono più nemmeno i preti, non c'è più fede di nulla, qui tutto cambia, qui più nulla regge, è tutto un susseguirsi di novità. E questo per loro vuol dire crollare la fede, questo per loro vuol dire che non c'è più fede, non ci credono più nemmeno i preti. Perché? Perché è chiaro, il valore della religione per loro sta nel rito immutabile, nel gesto che non muta, in quello che resta sempre uguale. Religione uguale immobilità assoluta. Per loro questo è segno del divino. Ora vedete, io vi ho detto dal principio che forse esaminandolo un po' più da vicino questo lato del cristianesimo si dimostra non tanto un cristianesimo quanto un'altra religione che col cristianesimo ha poco a che vedere. E precisamente dico subito che questo è un ancestrale sopravanzo di paganesimo. E quando dico paganesimo, non voglio che voi aggiungiate a questa parola un senso dispregiativo, perché non lo ha. Il paganesimo è una religione sotto il cui regime l'umanità ha vissuto per millenni, quando ancora non c'era una rivelazione estesa a tutto il mondo, la rivelazione era semplicemente ristretta al piccolissimo popolo di Dio che era il popolo ebraico. Quindi il paganesimo è un regime religioso, è una religione rispettabilissima per i tempi in cui è fiorita. Io non ho nessun senso di specifico, come quando a volte si sente dire da certi pulpiti: ah, siamo in un mondo pagano, per dire che siamo in un mondo mondano, in un mondo trocolore, quello che volete voi. Vabbè, non è vero, il paganesimo non è una cosa così sprecevole, è una religione, solo che è una religione ben diversa dal cristianesimo. In che cosa consiste la fondamentale differenza tra la religione pagana e quella cristiana? Che bisogna bene chiarire per capire quanto di pagano c'è in questo atteggiamento dei cosiddetti cristiani istituzionali, tradizionalisti, eccetera. La differenza fondamentale tra il paganesimo e il cristianesimo sta in questo. Il paganesimo è tutta una sacralità, il cristianesimo è una santità, e le cose sono ben diverse, perché la sacralità si ferma semplicemente al lato oggettivo, la santità riguarda l'intimo del soggetto e lo prende totalmente. Questa è la differenza. Per capire meglio, per illustrare un po' meglio, vediamo un po' di rifarsi a quelle che furono le idee dominanti del paganesimo. Ecco, se voi avete per un momento di fronte alla vostra mente come pensavano il Dio i pagani. I pagani, vero, tanto per intendersi, sono la popolazione vissuta prima della rivelazione cristiana. Non so, voi tutti avrete un po' studiato a scuola la storia dei Greci o dei Romani. Va bene, i Greci e i Romani erano pagani, non erano solo loro, c'erano infinità di popolazioni, ma comunque erano degli esponenti del paganesimo, la loro religione era quella pagana. Ecco, i Greci e i Romani, come hanno sempre pensato al loro Dio? C'era un carattere distintivo che per loro distingueva Dio, ed era questo: Dio è l'immobile, l'immutabile, colui che resta sempre uguale a se stesso. Ecco, vedete, noi cristiani, se si dovesse dire un carattere che distingue il nostro Dio, diremmo la santità, va bene? Intesa appunto come la trascendenza di Dio, ma anche la sua bontà infinita, il suo amore senza limiti, va bene? No, per un greco, per un latino, per un pagano, questo non era il distintivo di Dio. Dio non aveva amore, né poteva amare, sarebbe stato un'imperfezione amare per il Dio. Però per loro era semplicemente questo il carattere distintivo della divinità. Dio è l'immutabile, colui che non muta mai. La mitologia raccontava la storia eterna degli dèi, cioè del gesto che li aveva fissati per sempre in quello che erano. E così noi abbiamo vari dèi che sono preposti alle varie attività umane, va bene, perché per esempio, non so, Mercurio era il dio del commercio, Marte quello della guerra, Venere la divinità del sesso e così via. Ma sono appunto l'immutabilità di queste cose, il lato che resta come legge che regola tutto il divenire del mondo. Queste leggi erano personificate negli dèi. Quindi ciò che resta di immutabile nel divenire del mondo, questo è divino. Dio è l'immutabilità. Di fronte a questo Dio che è immutabile, per quelli che hanno letto qualche cosa potrebbero pensare un po' a Dio di Platone, per esempio, va bene, o anche a quello di Aristotele, che è atto puro, tutto quello che volete, però è appunto un atto agghiacciato in se stesso, che non ha nemmeno un io suo, una personalità sua. Beh, comunque, questo tanto perché per qualche riferimento, così per quelli che hanno tanti non hanno detto qualcosa di più. Ma di fronte a questo Dio che è l'immutabilità, sta il mondo in cui viviamo noi, che è tutto il contrario, perché questo mondo è il mondo in cui tutto cambia, tutto diviene. Non c'è niente che resti immutabile. Gli uomini nascono e muoiono, appariscono e spariscono sulla scena della storia, e durante la loro vita, diceva un filosofo greco, non sono mai uguali a se stessi, perché non ti puoi bagnare due volte nello stesso fiume. Quando ti ci bagni la seconda volta, nel fiume né tu siete più gli stessi. Nel fiume scorso l'acqua e tu sei cambiato perché sei già invecchiato, già passato il tempo. Quindi sta questo scorrere di tutte le cose, di cui niente è fisso. Tutto è sabbia mobile in questo mondo, va bene? Ecco, questo per il pagano è il lato caduco, quello che dice quanta è la nostra disperazione, in fondo. Noi siamo proprio lontani da Dio perché cambiamo, mutiamo, diveniamo. E Dio invece è sempre uguale a se stesso, ed è questo che lo distingue da noi. Romani e Greci non hanno mai avuto il senso della storia come si hanno i moderni. Per noi moderni questo cambiare è un valore. Perché vuol dire per l'uomo cambiare, vuol dire svilupparsi, crescere su se stesso, maturarsi, essere sempre un po' più uomo, Questo noi si chiama storia, no? La storia non è semplicemente un divenire caotico che non ha senso, no? È un divenire, sì, certo, è un cambiamento, ma in meglio. È un crescere dell'uomo, è un maturarsi dell'uomo, è un essere sempre più uomo, è un crescere dell'umanità su se stessa. Bene, questo senso del mutamento come valore, come crescita, i romani e i greci non l'avevano. Per loro era, anzi, caos. Basterebbe pensare appunto alla filosofia di Platone, da dove Platone vede tutto il bene messo nel mondo immobile, nell'aldilà di Perorano, nel mondo dell'idea, no? E qua ombre, noi viviamo in un mondo di ombre, che se hanno qualche valore lo hanno unicamente perché in qualche modo, pallidissimo, ricordano qualche cosa del mondo immutabile delle idee, ma di per sé sono ombre che passano. Insomma, noi viviamo in un disvalore totale, che è questo mondo. Per cui il pagano cosa pensa? Pensa che l'unica salvezza per quest'uomo soggetto a mutamento continuo, che non ha mai un attimo in cui è uguale a se stesso, è quella di rivolgersi verso la divinità che resta sempre immobile, inalterabile, e chiedere di associarla un po' a sé, associare l'umanità alla divinità, cioè dire concedere all'uomo qualcosa dell'immutabilità di Dio. Ed ecco che allora ne deriva una religione, voi capite, in cui il rito, il gesto sacrale, ha un valore enorme. Perché che cos'è il rito? È l'atto immobile che si ripete sempre uguale. E vuole essere in qualche modo la sacralizzazione del divenire. In mezzo a un mondo che tutto diviene, che si trasforma, che, in cui non c'è mai niente di stabile, esiste il gesto rituale che in qualche modo suggella di divino l'umano, che in qualche modo fa scendere Dio nell'umano, che dà insomma un senso sacro anche a quella che è l'umanità che diviene. Archiloco diceva nel suo Carme che un ritmo possiede gli uomini, e infatti quando i greci pensavano un po' alla salvezza dell'uomo ci pensavano o come un farlo uscire da questo mondo. Platone addirittura proponeva questo, no? Che l'uomo facesse alla svelta, più svelto che poteva, sciogliersi dai legami di questo mondo per volare nel mondo dell'immutabile, che è il mondo del divino. Oppure, come gli stoici, pensarono addirittura a questo, sì. Tutto cambia nel mondo, è vero, tutto diviene, però tutto diviene con un ritmo che ripete eternamente lo stesso ciclo di avvenimenti. In altre parole, essi pensavano a una storia del mondo, dell'universo, che si ripete continuamente, compie tutto un ciclo dove avvengono certi avvenimenti, va bene? Per poi esaurirsi, vero, cadere tutto nella distruzione finale, ma per una palingenesi, cioè dire per un rinascere. E quando tutti i mondi sono rinati, ripetono eternamente lo stesso ciclo di prima. Cioè dire, riavvengono tutti gli avvenimenti già avvenuti, nello stesso ordine, per poi rifinire e ricominciare. E così eternamente, in un giro tondo eterno, in cui tutto sempre si ripete. Questo diceva come in qualche modo si cercava di divinizzare l'umano. Sì, è vero, noi non possiamo astrarre da questo divenire, ci siamo dentro, immersi fino al collo, bisogna restarci, però se non possiamo fare a meno di divenire, perlomeno diamo un ritmo a questo divenire, un ritmo sempre uguale, in qualche modo divino, perché il divino è ciò che resta sempre uguale a se stesso. Ecco quindi la sacralità di questa religione pagana, che col gesto, col rito immutabile e col mito, che è un ripetere la storia eterna degli dèi, cerca di applicare qualcosa di immutabile alla mutevolezza umana. Si capisce che in questo senso, che il senso veramente religioso, il valore religioso, sta in questa immutabilità del rito. Tant'è vero che vedete che il paganesimo, a differenza del cristianesimo, è una religione senza dogmi. Cioè dire, non c'è una fede, un contenuto, no? Contenuto né ideale, né appunto un contenuto di amore, né di fede, né di dogmi, di niente. Quel che resta sempre vale in questa religione è la sacralità del rito. E guardate che noi non siamo idea di quanto in questo senso fossero religiosi pagani. Se voi pensate per esempio che a Roma imperiale, e che a volte è citata come se fosse una Babilonia, a Roma imperiale invece niente si faceva senza il rito che tutto consacrava, che gli uomini non solo privatamente, quando nascevano, morivano, sposavano, avevano la sacralità del rito che gli assisteva in questi atti essenziali della vita, ma la vita pubblica, si dichiarava una guerra, va bene? Si invocava il Dio, c'era il rito che consacrava la guerra, si iniziava, inaugurava la pace e c'era il rito che inaugurava la pace. Era la stagione delle semente e c'era il rito che inaugurava questa stagione, la stagione del raccolto, lo stesso. In altre parole, la vita pubblica romana era tutta scandita, atto per atto, dalla sacralità del rito. e Roma manteneva fra i suoi massimi funzionari statali un Pontifex Maximus, che era il capo della religione pagana, che era a parità dell'imperatore, anzi, gli imperatori addirittura si fecero nominare Pontifici Massimi. Non solo, nei momenti di maggiore orientalizzazione dell'impero romano, addirittura l'imperatore pretese il titolo di divino, e gli si sacrificava l'incenso, e questo costò il sangue di tanti martiri cristiani che non volevano riconoscere l'imperatore come Dio. Quindi era tutta sacrale la religione pagana, però faceva consistere tutta la sua religiosità nella immutabilità del rito, perché questo era il raggiungere il divino per loro. Ecco, se ora voi confrontate questa religione con certo cristianesimo che si è detto prima, quello istituzionale, tradizionalista, voi vedete che si tratta veramente di un ancestrale richiamo alla religione pagana, no? Anche questa gente fa consistere tutta la sua religiosità nel rito immutabile. Guai se non si fa quella determinata processione in quel determinato giorno dell'anno, guai se non c'è quella determinata forma, quella determinata messa cantata con quella pianeta, perché se no i vecchi che sanno fare pianeta la messa del giorno vengono a risentirsi col prete se ne ha messo un'altra, magari una clausola che loro non capiscono, va bene? Perché, ma perché tutto questo? Perché appunto per loro la religiosità deve consistere in questo, nella immutabilità del rito. Se si sgarra da questo non capiscono più e non sanno che il cristianesimo è ben altra cosa, perché appunto da questa oggettivazione dell'unità ha sostituito il rapporto soggettivo e totale tra la persona dell'uomo e la persona di Dio. E quindi il cristianesimo è un fatto che mi investe totalmente in tutta la mia coscienza e che mi prende dal di dentro, perché solo se mi prende dal di dentro anche il gesto e il rito ha un senso, altrimenti niente ha senso. E questo lo vedremo dopo, però. Ad ogni modo contentiamoci per ora di fissare questo primo atteggiamento religioso di una parte della nostra umanità, che, ripeto, è una sopravvivenza pagana. Mi si potrebbe forse domandare com'è possibile che a distanza di 20-16 secoli da che il paganesimo è sparito dalla scena storica ancora sopravvive. Questo sarebbe un discorso molto lungo che io per ora non fo, semmai si potrà fare dopo se nella discussione qualcuno di voi ci torna sopra. Comunque c'è la sua brava spiegazione, ed è anche piuttosto chiara, come mai ancora oggi sopravvive questa intuizione pagana della religione. Bene, questa è una dimensione. Indubbiamente una certa parte della nostra umanità oggi è religiosa in questo modo, con un cristianesimo di forma esteriore, con un cristianesimo di tradizione, di ritualismo, di istituzionalismo esterno. Però non li parlate a questa gente di un impegno cristiano che richiede a un certo momento un cambiamento di vita, o come si dice una conversione, che vuol dire un rivoltamento di tutto me stesso, per l'amor di Dio. Questo è mille miglia lontano dalle loro intenzioni. La religione ci deve essere perché è un elemento di ordine nella società, è bene che ci sia perché mantiene le cose in una certa prospettiva che a molti piace, va bene? E quindi un elemento che ci deve essere, che va insegnato, ma che si ferma a questo, che non deve andare più in là di questo. Bene. Un'altra porzione invece, dato che appunto si tratta di fare una carrellata, insomma, no? Quindi un'altra porzione della nostra umanità, di fronte al problema religioso, prende un altro atteggiamento. E in questa seconda schiera confluiscono molti che fino a un certo limite almeno sono stati nella prima, e ci confluiranno sempre di più probabilmente con l'andare del tempo. Da chi è formata questa seconda schiera? È formata da coloro che hanno completamente distrutto ogni problematica religiosa nel loro animo. Per cui, quelli per i quali la religione non è più un problema e non costituisce più nessuna dimensione della vita, hanno cancellato questo problema, non c'è più. Sono i veri atei. Guardate, dico i veri atei, perché, per chi sa un po' appunto come stanno le etimologie di certe parole, ateo vuol dire senza Dio. Questi sono i veri atei, quelli che sono veramente senza Dio, che hanno cancellato ogni esigenza religiosa dal loro cuore, completamente cancellati. Chi sono? Sono, vedete, gli uomini alienati dalla società consumistica del benessere. Questi sono i veri atei, quelli che proprio non hanno più nessun problema religioso. Perché? Ma perché hanno distrutto ogni problema spirituale, ogni dimensione spirituale del mondo. L'uomo che vive nella società consumistica attuale, anche se non se ne accorge, e l'avrete forse sentito dire altre volte, è un uomo sostanzialmente alienato. Che vuol dire alienato? Vuol dire che non è più se stesso, che si è estraniato da se stesso, che crede di pensare col suo cervello, ma non è vero, pensa col cervello altrui. Crede di essere lui ad agire, a fare le sue scelte, ma non è vero. Altri scelgono per lui e altri lo conducono per mano anche se lui non se ne accorge. Quest'uomo così etero diretto, cioè dire diretto dall'esterno, è l'uomo appunto che nella società del benessere ha trovato la alienazione totale di se stesso. Questa società del benessere, vedete, è davvero per me il più grave pericolo che noi stiamo correndo oggi, infinitamente più grave di tanti altri messi insieme. Perché è veramente il mezzo di distruggere, di disintegrare la persona umana. Voi sapete, noi siamo dei principianti in questo campo, va bene? Perché l'Italia è stata un paese di secolare miseria, va bene? E solo ora è arrivata a vedere per la prima volta scorrere qualche dollaro in più, va bene? E questi dollari ci hanno ubriacato un po' tutti. Tutti, anche fino a pochini, appunto, va bene? Ma tutti mirano a quello, tutti tendono a quello, non c'è altro valore che quello, anzi, forse più per chi non li ha che per chi li ha, perché ormai tutta la nostra vita è impostata su questo, arrivare. Arrivare a che? Arrivare a vivere una vita che è il capolavoro della stupidità umana. Nessuno se ne accorge, va bene, non è che io dia gli stupidi a chi vive così, ma purtroppo lo è se lo si va a esaminare fino in fondo. Perché il capolavoro della stupidità? Perché l'uomo a questo livello perde ogni controllo su se stesso, non è più padrone di nulla. Guardate, noi in Italia, ripeto, siamo all'inizio di questa scala e speriamo che ci vacciniamo presto, in modo da non dover proprio arrivare alla febbre fino a 42 per poter essere vaccinato, va bene? Speriamo quasi la febbre a 39, insomma. Ma comunque, anche se siamo in una fase ancora artigianale, bisogna vedere là dove questa società invece è arrivata molto più presto che da noi e molto più massicciamente che da noi. Prendete per esempio la civiltà americana, che è una società consumistica al mille per mille, dove quando noi si lottava per il produttivismo loro erano già al consumismo, va bene? Cioè dire, molto più avvantaggiati di noi, perché l'America ha attraversato le fasi capitalistiche in maniera molto più decisa e anticipata rispetto a noi. Va bene? In America che cosa succede? Guardate, questi uomini hanno un'unica direzione, quella in cui li porta la pubblicità commerciale. E questo succede anche da noi, e sempre più marcatamente, va bene? Non è che oggi io, da me autonomamente, con un po' di fantasia e di inventiva, per esempio cerchi i miei modi di divertirmi, ma nemmeno per sogno. È tutto un imitarsi a vicenda. Chi ha più soldi di me si diverte, prendendo la macchina e andando a fare il weekend fuori del suo paese. E allora bisogna lo faccio anch'io. Io lo farò con la 500 e lui lo farà con la Mercedes-Benz, va bene, però lo fa anch'io, non solo. Ma lo fa con la 500 con la speranza che presto diventi la 600, poi la 850, poi la 1100 e così via, va bene? Perché si deve sempre imitare quelli che sono un passo più in là di noi. C'è tutto, cioè dire, una ideologia borghese capitalista, che viene alienando sempre di più ciò che di più originale sta invece nel nostro popolo, va bene? Oggi nessuno più inventa un divertimento a modo suo. I divertimenti sono standardizzati, non solo. Oggi nessuno più consuma quel che gli piace. Oggi tutti consumano quello che dice la televisione. E noi non ce ne accorgiamo, ma è così. E sappiate che se da noi, ripeto ancora, per esempio, la pubblicità è fatta in modo artigianale, in America dove la si fa in maniera scientifica, industriale, industrializzata, però c'è tutta una serie di psicologi, anzi addirittura di neuropsichiatri molto spesso, va bene? Di analisti, specialisti di psicanalisi, che influenzano il subconsciente dell'individuo scientificamente studiando i metodi di propaganda e di pubblicità. Un certo avviso dato in un certo modo, un certo slogan dato in questi tempi, influenza il subconsciente dell'individuo, lo penetra fino in fondo e lo porterà indubbiamente a consumare da quella parte, perché la sua subconscienza è stata influenzata in una determinata maniera che darà determinati frutti. Perché questo? Perché occorre consumare e consumare in determinate direzioni per proteggere i colossali interessi che sono legati a tutto questo, e voi capite di che interessi si parla. Una società come la nostra si regge solo su una produzione sempre più sviluppata, articolata e che venga sempre più consumata. Quindi per proteggere i nostri monopoli occorre convincere la gente a consumare sempre di più, a consumare in un determinato modo, a non contentarsi mai di nulla, a dover sempre consumare. Quindi aveva avanti un cristianesimo, una chiesa, che purtroppo molto spesso, per conservare certe posizioni di prestigio che intendiamoci in buona fede credeva necessarie per svolgere il suo apostolato, perché non bisogna mai dimenticare il lato storico. Oggi si fa presto a criticare perché i tempi sono cambiati, allora si era immersi in ben altra mentalità storica e quindi le cose stavano diversamente. La chiesa credeva allora che per svolgere in maniera migliore, va bene, il suo apostolato, la predicazione del Vangelo e quella che era appunto la sua missione redentrice, occorresse a un certo momento l'appoggio dello Stato, e per questo era disposta a fare anche certi sacrifici sul lato ideologico, eccetera, pur di in qualche modo assicurarsi l'appoggio dello Stato. Bene, Marzia aveva davanti questo cristianesimo, un cristianesimo che predicava quindi come virtù principale del cristiano l'obbedienza. E quindi diceva appunto al cristiano, beh, rassegnati nell'aldilà, perché in fondo se sa bene, questo è solo un pellegrinaggio terreno, dove appunto più siamo messi alla prova e meglio è, perché ci guadagniamo più meriti per l'aldilà, e aspetta tutta la rivendicazione di tutte le ingiustizie nell'aldilà, aspettano nell'aldilà. Di fronte a un cristianesimo come questo, che è un po' il cristianesimo del 600-700-800, a me almeno fino a un certo limite, nell'800 poi nacque qualcosa di nuovo, ma insomma è questo più o meno. Naturalmente per uno che vedeva il cristianesimo dal di fuori e non sapeva che anche al di sotto di questa crosta in fondo restava il messaggio evangelico, anche se con pena ma restava, per uno che lo vedeva dall'esterno come Marze non si poteva aspettare che gli venisse in mente altro. Questo non era un testimoniare a Dio, era un fare la caricatura di Dio. E quel Dio che Marze combatté non è il Dio, il Gesù Cristo, il Dio nostro, il Padre nostro che è nei cieli, ma è un Dio malamente testimoniato dai cristiani del suo tempo. Un Dio che santificava, metteva la tiara sul sistema capitalista che nemmeno i padri allora comprendevano che cosa veramente fosse. Perché chi volesse sapere quanto erano sprovveduti i papi dell'epoca, quanto poco avevano visto all'interno del capitalismo, quanto punto ci avevano letto, basterebbe che leggesse le encicliche di Don Pio IX, per esempio, bene? Per capire proprio quanto quest'uomo travedesse ancora, cioè dire, vedesse con occhi medievali una realtà che era ben altro che medievale, che era già l'esplosione del capitalismo moderno che io non aveva né capito né interpretato. Quindi, in altre parole, quello che allora premeva era questo, va bene, connestare questo sistema di cose, che era l'ordine costituito, e santificarne appunto la sacralità dell'istituzione che prevale su quella che è la testimonianza autentica del Vangelo. Si capisce che questo Dio, malamente testimoniato, che diventava a un certo momento il santificatore o se non altro il sacralizzatore, va bene, dell'ordine capitalista, non poteva piacere a Marx. Ed è per questo che ne venne fuori la tesi della religione oppio dei popoli. Ma come vedeva Marze questo fatto religioso e come ne valutava le conseguenze? Ma non so se voi avete mai letto una piccola opera di un filosofo tedesco che fu un po' più anziano di Marze e ne fu maestro, almeno fino a un certo limite, del Feuerbach. Una corrente che intitolata l'essenza del cristianesimo. Vedete, questa è una di quelle opere che per Marx fu veramente una rivelazione, fu una linea direttrice. Da questa ricavò anche certe idee fondamentali per la sua opera fondamentale capitale, che è il Capitale, appunto, no? Il Feuerbach in questa piccola opera spiegava com'è che è nata nell'uomo l'idea di Dio. E lo spiegava così. Diceva, vedete, quando l'uomo comincia ad avere coscienza di sé, come si scopre? Ma si scopre com'è? Piccolo, individuo, no? Io solo, io di fronte a tutto il mondo. E che cosa devo constatare? Perché constato tutti i miei limiti infiniti. Constato che io in fondo di fronte al mondo intero sono impotente. Non riesco a guidare nella storia, nel corso degli eventi secondo la mia volontà, quindi sono impotente. Constato che io sono limitato nel tempo e nello spazio. Nasco e muoio. Sono qui il mio piccolo mondo è questo che mi circonda. Noto appunto che io, secondo questa filosofia, bene, non posso certamente avere delle grandi mire nel senso di prolungarmi quanto la storia dell'umanità. Mi sono liberato, muoio la storia dell'umanità davanti, ma io passo e non ci sono più. Questa costellazione ferisce così mortalmente l'uomo che egli cerca una rivincita. E non potendola trovare in se stesso, va creando nella sua fantasia un qualcuno a cui appellarsi per questa sua rivincita. E allora l'uomo dirà, sì è vero, io sono impotente, ma sono creatura di un Dio onnipotente. In altre parole, è come un andare a piangere da babbo, insomma, va bene? Ecco, sì, io sono impotente, mi sento frustrato, però sono figlio di un Dio che è onnipotente. Do a lui quello che non ho. Io sono limitato nel tempo e nello spazio, ma questo Dio da cui vengo non è limitato né nel tempo né nello spazio. Io sono mortale, ma lui è immortale. Io sono finito, ma lui è eterno. E così via. L'uomo viene dando a Dio fette sempre più ampie di se stesso. Va bene, cioè dire, viene alienando, appunto, estraniandosi a se stesso per dare sempre più di quello che dovrebbe essere lui, per darlo sempre più a Dio. E che fa? Crea questo Moloch, crea questo Leviatano, questo mostro, va bene, che ha tutte le doti che egli non ha e che ha tutte le perfezioni che l'uomo non ha. E quando l'ha creato se lo trova davanti, terribile, dominatore, che lo opprime, che lo schiaccia. Perché che cosa può più fare l'uomo? Lui, misero individuo, impotente di fronte all'onnipotente, lui mortale di fronte all'eterno, lui che è limitato nel tempo e nello spazio di fronte all'infinito, non può che soggiacere. E l'uomo diventa schiavo di questo Dio. Ma chi l'ha creato? Questo Moloch, questo mostro che lo domina, l'ha creato proprio l'uomo, con la sua fantasia, con la sua idea, con la sua dialettica alla rovescia. Va bene? E allora diceva Feuerbach, come potete fare a liberare l'uomo da questa schiavitù che lui stesso si è procurato? E soggiungeva, insegnate all'uomo a non considerarsi più come individuo, ma come massa, come specie. Se egli si sentirà membro della specie umana, di questa massa di umanità, egli riprenderà per sé tutti quegli attributi che ha dato al suo Dio, perché allora potrà dire sì, io come individuo sarò limitato nel tempo e nello spazio, ma l'umanità in tutta la sua storia non ha limiti né nel tempo né nello spazio. Io sì sono impotente, ma l'umanità è capace di tutte le conquiste scientifiche di tutti i generi, quindi è onnipotente. Io sono mortale, ma l'umanità nella sua storia è immortale e si prolunga all'infinito, e così via. Che cosa succederà? Succederà che l'uomo si reintegrerà di tutti quegli attributi di cui si è spogliato in favore di Dio. Li riprenderà per sé, non più come individuo, ma come massa, come specie, come umanità. Così che Feuerbach poteva concludere dicendo, io sarò tranquillo solo quando avrò dato all'uomo questo senso religioso dell'umanità. Quando egli vedrà nell'umanità il suo Dio, e si sentirà partecipe di questo Dio perché anche egli è membro di questa umanità. Cosicché finiva parafrasando il detto di un filosofo inglese, tutt'altro che su questa linea, Hobbes, che aveva detto Homo homini lupus, lo parafrasava dicendo Homo homini deus, cioè dire non l'uomo è un lupo per l'altro uomo, ma l'uomo è un Dio per l'altro uomo. Perché ogni uomo, in quanto partecipa dell'umanità, è il vero Dio, l'immanente Dio, che è l'umanità. Questa strana filosofia del Feuerbach fu detta giustamente, va bene, una religione da pio ateo, e infatti è proprio così, ateo perché ha dissolto l'idea di Dio, no? Ha mostrato che era fantasia dell'uomo, pio perché a Dio ha sostituito la religione dell'umanità, considerata con senso veramente religioso. Ecco, ora vedete, se noi vogliamo capire l'atteggiamento dell'ateismo marxista, bisogna rifarsi a questa idea, perché è a base di tutto l'ateismo marxista, va bene? E anzi Marx ha visto che questa non è altro che in fondo un episodio particolare di un'alienazione molto più grossa che avviene nella società, va bene? Cioè dire Feuerbach ha preso un lato tangenziale di un problema che è molto più profondo, perché l'alienazione dell'uomo non avviene solo nel fatto religioso per Marx, avviene in tutta la vita sociale. Ed egli ha esteso appunto alla formazione del capitale l'idea con il Feuerbach che aveva tirato fuori per spiegare la formazione dell'idea di Dio. Il capitale si forma nello stesso modo, perché cosa avviene, dice Marx? Avviene così, che l'individuo, l'operaio, il datore di lavoro, va bene, che non ha altro che le sue braccia, il proletario, dal principio non ha l'idea del sindacato che fa la forza, è solo isolato di fronte al datore di lavoro, a chi ha in mano il capitale. Essendo solo, che cosa fa? Soggiace a questa potenza che gli si impone dall'esterno. Non può combattere con lei, non può competere con lei. Deve accettare il lavoro come gli viene dato da chi ha il capitale. E come gli viene dato? Gli viene dato in modo che l'uomo, lavorando, aliena se stesso, fa come fa quando crea l'idea di Dio. Perché? Perché egli produce un certo bene nel suo lavoro, bene, che viene capitalizzato. L'operaio viene retribuito con una minima parte di quello che produce. Il plusvalore, cioè dire quello che resta, e che è la parte principale, resta in mano del capitalista, che così può sempre accrescere il numero dei suoi operai e i suoi profitti. Bene? E allora che cosa succede? Che l'operaio lavora, ma lavora per creare questo Moloch, questo mostro, va bene? È lui che lo crea. Chi è che crea Dio secondo voi? Ma che l'uomo con la sua fantasia? Chi è che crea il capitale e lo ingigantisce sempre più? L'uomo allenandosi il suo lavoro, perché in questo modo l'uomo si allena da se stesso. Per Marx il lavoro è umanità viva, quindi io che mi alieno il lavoro, lo do in mano al capitale, alieno me stesso, mi impoverisco come uomo, sono sempre meno uomo e creo un capitale sempre più forte, che a un certo punto mi sottopone davanti come oppressore, nello stesso modo di Dio di Feuerbach, e mi domina, ma l'ho creato io. Come liberare l'uomo? Perché in questo modo non è veramente più libero, è un uomo alienato, che non è più padrone di se stesso, che si è dato in mano ad altri totalmente. Come liberarlo? Ecco qui si rivela il lato umanistico del marxismo, va bene? Che appunto in fondo lotta per una liberazione integrale dell'uomo. Come liberarlo? Come aveva detto Feuerbach, che ha insegnato all'uomo a considerarsi non più individuo, ma specie, aveva detto lui. Marx dirà, ha insegnato all'uomo a non considerarsi più individuo, ma classe. E allora quel che non poteva come individuo lo potrà come classe. E allora questo leviatano che gli ha creato farà presto a reintegrarlo in se stesso. Dal momento che acquisterà la coscienza che tutto il capitale l'ha fatto lui, l'ha creato lui, e l'ha stupidamente messo in mano ad altri, farà presto a riprenderlo per sé e a reintegrarlo nella classe. E allora sarà la classe che diventerà proprietaria di tutti i beni di produzione e farà sì che ognuno in fondo sia padrone di se stesso. Va bene? E questo vuol dire liberazione dell'uomo. Ecco, questa è la sostanziale alienazione che subisce l'uomo. Poi si capisce, per giustificare questa posizione dell'uomo nel mondo capitalista, quando viene alienato a se stesso e disintegrato, sopra sono nate le varie sovrastrutture, fra cui anche quella religiosa, e qui ha ragione fuori il matricetto. Ma si tratta, diceva Marx, proprio di liberare questo proletariato, questa classe di sfruttati, questa classe di uomini alienati, di ridargli la dignità di uomini, integrandoli nella propria classe, va bene? Perché per Marx l'uomo non è uomo se non quando è membro della classe, anzi direi che il valore vero per lui è la classe, e l'uomo solo in quanto fa parte della classe, solo così potrà liberarsi, potrà rivendicare la sua umanità. Ora, chi deve compiere questo processo di liberazione del proletariato? Il proletariato stesso. Marx, per